vederlo tutto nei vari aspetti, però credo che sia importante parlare del perdono. Prima di questo però vi volevo far riflettere su una cosa che poi ci accompagna nel percorso per arrivare poi al perdono. Gesù chi guariva? Sì, questo sì, ma che tipo di malati? Cioè nel senso non fisico, non malare, cioè con quale atteggiamento? Ecco. Chi guariva il Signore? Persone con quale atteggiamento? Oppure con quale caratteristica? Oppure come sceglieva le persone da guarire? Ma così mi freghi subito la risposta. Io speravo ci fosse un po' più di... E questo è ancora oltre. Partiamo da... Ecco. E lì si arriva, guariva chi gli pare. Però partiamo un attimo da chi andava a lui. Siamo d'accordo su questo? Conta qualcosa in un qualche modo la fede della persona? Dove sta la fede però? Nel fatto che può guarire? Nel rapporto che hai con lui. Ho fede, quindi vado da Gesù. Se non ho fede nemmeno ci vado. È questa la discriminante, non il fatto che credo che il Signore mi darà la guarigione, che mi farà guarire, è il fatto che io vado da Gesù. Oppure, come diceva ancora mio babbo, a volte andava Gesù proprio. O a volte, in alcuni casi, nemmeno il Signore l'ha visto, il malato. A volte nemmeno le persone andavano a Gesù, ma erano altri che andavano a chiedere per qualcun altro la guarigione. A volte altri portavano altre persone a Gesù, a volte invece facevano proprio da corrispondenza, come il centurione per esempio, mi viene in mente adesso, oppure appunto come quei quattro che portano a Gesù scoperchiando il tetto, oppure i zoppi che urlavano, gli ciechi che gridavano, e storpi, paralitici, c'erano diverse persone insomma che gridavano al Signore perché andassero da Lui, da loro. Quindi non è tanto quello che abbiamo noi, la fede in questo caso, che può muovere la mano di Dio nei nostri confronti, ma è la fede che abbiamo che ci spinge ad andare a Gesù. Questo è il centro anche del perdono. Non è quello che possiamo fare noi, non è quello che abbiamo noi, non è quello che in qualche modo possiamo fare o dare per piacere a Dio, ma è la nostra fede in Dio che può permetterci di essere abili a fare delle cose. Ma per essere abili dobbiamo andare da Lui, perché è Lui che ci rende abili, se lo vuole. Ritornando, agganciandomi al discorso che ha detto Giando, non possiamo far niente senza il Signore. Certo, riferito a queste cose, chi può fare qualcosa? Sai, ti ho ferito, ti chiedo scusa. Ah, va bene, ti perdono. È facile. Ma quando poi le ferite cominciano a diventare profonde, come la mettiamo? Quando poi non c'è rimedio agli sbagli che facciamo, come la mettiamo? Il tempo che ho perso con persone che mi hanno ferito, chi me lo rende? Certe ferite non rimarginano, o meglio, le ferite rimarginano, ma le cicatrici restano. Non si guarisce in maniera totale, resta il ricordo. Smette di sanguinare, smette di far male, ma c'è. Il Signore Gesù stesso, quando è morto in croce, quando è risuscitato, non è risuscitato tutto a posto. I buchi, i chiodi, gliel'ha lasciati anche nel corpo risuscitato. Vi leggo da Matteo 18. prima ti avevo detto Matteo 18 perché inizia il capitolo proprio con i bambini. Salto la prima parte perché sennò sarebbe troppo lungo da leggere, però è collegato quello che leggeremo adesso al fatto dei bambini, di essere bambini. Qui non parla solo dei bambini fisicamente di età piccola, cioè dei bambini che hanno pochi anni, ma parla anche di bambini spirituali. E a un certo punto nel suo discorso Gesù dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, ma quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva 10.000 euro, facciamo conto, e poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Era più di 10.000 euro. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 10 euro. E afferratolo, lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così si farà anche per il e così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Vi aggiungo un paio di versetti da Luca 17, ci penso io a leggervelo, e dice così: state attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca riprendilo, e se si ravvede perdonalo, se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. Il Signore disse: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro, sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Ci sono, in questi due brani, due versetti in particolar modo che vengono citati tantissimo nelle chiese. Uno è questo che ho letto ora, che dice: se aveste fede quanto un granello di senape, e dice: dobbiamo avere fede, la fede è importante, serve un granello di senape. Qui addirittura Gesù dice: se aveste fede quanto un granello di senape. Cioè, manco abbiamo la fede di un granello di senape, se siamo onesti. Magari non tutti, ma se dice così Gesù, se aveste fede quanto un granello di senape, già la mette giù dura. Neanche a quello possiamo arrivare. E l'altro versetto che le chiese citano spesso, che citiamo spesso, è quello di dire che se due o tre si accordano sulla terra a chiedere qualcosa al Signore, il Signore ce lo dà. E questo viene citato prima delle preghiere, di solito. Ah, ci siamo accordati, chiediamo questo, il Signore ci risponde. Non è così. Questo versetto, questo testo, non è scritto per conto suo. Non dice Gesù che si alza una mattina e dice: allora vi volevo dire questo, quando due o tre si accordano fra di voi. No, non è così. C'è un contesto. E il contesto è il perdono. Quando due o tre si accordano sulla terra, dice, io, il Signore risponde a quella preghiera. Ma di cosa sta parlando? Di accordarsi. Serve un rapporto con il prossimo. Riguardo al perdono, accordiamoci riguardo a chiedere al Signore guarigione per le ferite. Perché quando non perdoniamo, rimangono aperte chiuse, delle porte. E non mi riferisco delle porte chiuse solo per un discorso di vita personale, ma proprio nel rapporto con Dio. Come dice il Signore, se non perdoniamo di cuore al nostro fratello, neanche il Padre nostro ci perdona. E noi però ci riempiamo la bocca di preghiere: Signore perdonami, Signore perdonami, Signore aiutami, Signore qui, Signore là. Ma tu cosa fai? Quando ci accordiamo, si riferisce a accordarsi, a chiedere guarigione per queste cose. Quando chiediamo al Signore la forza per perdonare, insieme ci accordiamo, dice: senti, non siamo d'accordo, si sta litigando, si fa una preghiera, che il Signore ci aiuti a trovare quella unità, quell'unione, di nuovo quel rapporto che magari si può essere perso. In questo accordarsi il Signore ascolta. E il Signore dà quello che chiediamo, perché ci siamo accordati con il nostro nemico, tra virgolette. È il fratello, ma in quel momento è come un nemico. E questo allontanamento, questo rimanere legati, non legati in senso buono, legati in senso di catene spirituali che ci impediscono il rapporto con l'altro a causa di ferite, a causa di offese, a causa di quello che volete. Se siamo legati qui, siamo legati nei cieli. Ma quello che avremo sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Nei cieli ci vogliamo andare liberi o legati? Allora dobbiamo scioglierli qui. Dobbiamo sciogliere qui questi legami. E come si fa? Accordandosi. Cercando in qualche modo di ritornare ad un rapporto aperto con le persone che ci hanno ferito. È sempre possibile? No, non è sempre possibile. Ci si deve sentire in colpa per questo? No, ma come dice la scrittura, per quanto dipende da voi. Proviamoci, stiamo aperti. Per quanto dipende da noi, mettiamoci tutto il nostro impegno per non chiudere porte, per non demolire ponti, ma per rimanere in qualche modo disponibili a ricominciare i rapporti, esattamente come fanno i bambini. Visto che ha introdotto con i bambini, riprendo questo discorso, e se poi lo leggete tutto, Matteo 18, inizia proprio parlando dei bambini. I bambini, io ho sentito mio figliolo tante volte, basta, non è più mio amico, non ci parlo più, lo cancello dal gioco. Dopo due ore manda un messaggino, o si gioca, sì arrivo, oh, collegati mamma, perché c'è mio amico. Tuo amico, ci avevi litigato due minuti fa, non lo volevi più vedere. Dopo due ore è bello giocarci insieme. Se non siamo così, come possiamo piacere a Dio? Invece noi ce ne ricordiamo delle offese, ma il gioco è più importante dell'offesa di quel momento lì. La scena insieme per parlare ai grandi, lo stare insieme, il festeggiare insieme, il passare del tempo insieme è più importante della litigata fatta un po' di tempo fa. E qui siamo tutti d'accordo. Ma come si fa a perdonare violenze, botte, abusi, soprusi, offese, angherie, frustate, tra virgolette, nel senso però emotive, che ti lacerano dentro e non ti danno spazio? Perché in qualche modo l'altro ha già condannato, l'altro ti ha già giudicato. Ah, hai detto questo perché volevi dire così. E quella è una condanna. Ma te che ne sai di quello che volevo dire? Chiedilo. Se hai dubbi, chiedi. Domandare è lecito, rispondere è cortesia, come si dice. Ma invece no, siamo prevenuti. Si va subito sulle difensive tante volte. E mettiamo muri. Questo impedisce a Dio di operare nella nostra vita. Ma il problema non è per l'altro al di là del muro, il problema è nostro, perché il muro non impedisce solo agli altri di entrare, ma anche a Dio di operare. E allora qui entra in gioco la fede, dice: ma come faccio io a perdonare una persona che da bambino magari mi hanno abusato, mi hanno picchiato senza motivo, mi hanno schiavizzato? Ci sono queste cose nella nostra vita. Ringrazio Dio che non ho passato queste esperienze nella mia famiglia, ma ci sono famiglie che hanno che vivono questo tipo di problemi. Mariti che picchiano le mogli, mogli disastrate che magari non gestiscono bene la loro famiglia, e pesi e pesi. E ci si sente anche in colpa poi. E allora lì subentra un altro tipo di perdono, perdonare noi stessi, che a volte è più difficile che perdonare gli altri. Ma una cosa va detta subito: il perdono non è facile, il perdono non è gratis, il perdono non è indolore. Il perdono occupa tutte e tre queste cose. È fatica, impegno, è molto doloroso perdonare, faticoso, fa male. E certo che è un processo, e per impararlo, questo processo, dobbiamo guardare a Cristo, perché Lui che non ha non aveva peccato, lo sappiamo, però non aveva neanche in qualche modo necessità di fare quello che ha fatto. Dio era sufficiente a se stesso. Dio è la gioia, non ha bisogno di noi per essere gioioso. Non è che Dio gioisce perché noi siamo qui questa mattina riuniti, oh come sono contento che c'è tanta gente in chiesa. No, Dio è felice anche se qui non c'era nessuno. Dio è felice anche se il mondo nemmeno esisteva, giusto? Perché Dio è la gioia e la felicità. Lui lo è. Lui è gioioso di per sé stesso. Lui è amore per se stesso, in se stesso. Lui quando giura, giura per se stesso, è sempre in se stesso. Non lo fa mai in funzione per... Non lo fa... Lo fa per l'altro, per noi, le cose, ma non nel senso che lui ha bisogno di un tornaconto. Faccio così, almeno mi torna indietro un po' di gioia, un po' di riconoscenza, un po' d'amore, un po' d'affetto. Non ne ha bisogno. Siamo noi che abbiamo bisogno dell'affetto, delle attenzioni e dell'amore di Dio. E però Lui, il Signore, che cosa ha fatto? Ha preso su di sé le nostre colpe. Che significa? Significa che il nostro perdono gli è costato. Non è stato gratis. Ha rinunciato alla sua vita. Il perdono gli è costato la vita. Perdonarci gli è costato la vita. Che gliene è venuto in più a Lui? Che gliene è venuto in più a Dio? E però cosa comporta la nostra salvezza? Un rapporto con Lui. Allora, guardate quanto valore dà Dio al rapporto con le persone. Il mio, come se Dio dicesse, il mio rapporto con ognuno di voi vale più di me stesso. Perché se Dio è stato in grado, diciamo così, di dare se stesso, di dare suo figlio, noi valiamo più di Lui. Agli occhi del Padre, che uccide suo figlio per avere noi il perdono, significa che noi valiamo più di Cristo in un certo senso. Perché è stato disposto a sacrificarlo suo figlio per prendere noi. Non è vero che valiamo di più. Cristo è l'unigenito figlio, è il primo di molti fratelli. A Lui la gloria. Ma perché a Lui la gloria? Perché ha fatto cose che nessun altro di noi avrebbe potuto fare. In questo è glorificato, in questo è lodato. E quello che noi possiamo dargli di lode, di adorazione, di ringraziamento, viene tutto in più. Ma non è che Dio ne ha bisogno. Ne abbiamo bisogno noi di questo rapporto con Lui. E Dio lo sa. Proprio perché ne abbiamo bisogno ha fatto questo. Allo stesso modo vi chiedo, come ci rapportiamo con gli altri? Chiudiamo le porte? Ah, non gli parlo più perché mi ha chiesto questo, mi ha detto quello, mi ha riferito quest'altro. Donare la vita significa donare la vita. Dice, ma nessuno mi ha chiesto di morire. Ma infatti non dobbiamo donare la vita in quel senso fisico. Ma a volte donare la vita significa dare per persa quella fetta di tempo che potremmo aver avuto per noi. Dare la vita significa accettare in qualche modo le ferite che perdonare comporta, perché rimarrò ferito. Il mio ego rimarrà ferito se perdono, perché non mi torna indietro niente. Quel debito che posso avere, che il mio fratello può avere nei miei confronti, lo perdo, non mi ritornerà indietro. Quei soldi non li rivedo più. Debito e soldi, sto parlando spiritualmente. Quell'offesa che mi ha fatto non si rimarginerà più. Devo darlo per scontato. Sono disposto a perdere, perché perdonare significa perdere, evidentemente. Nella parabola, il padrone di quei due servi, il servo gli dice, abbi pietà di me e ti pagherò tutto. Il padrone gli dice, a posto così. Non dobbiamo ripagare qualcosa a Dio. Siamo a posto così. Non è un tornaconto a Dio. Non dobbiamo contraccambiare o dargli gli interessi per il tempo che ci ha dato in più per restituirgli il debito. Non possiamo restituire quel debito. Io ho detto prima 10.000 euro, ma è come se dovessimo rendere 10 milioni di miliardi di euro. Ma non basta un'eternità per restituire quei soldi. Non basta. Il debito che abbiamo accumulato con Dio non si può ripagare. E allora lui ce l'ha buona. E a quel punto però noi come ci comportiamo? Perché vedete, non dice niente Dio in quella parabola di cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare per restituire il debito, e però te fai così. Non gli dà istruzione. Dice, va bene, a posto così. Però cosa significa essere testimoni, luce, sale, evangelizzare? Cosa vogliono dire queste parole? Soprattutto la parola testimoni. Di cosa si testimonia? Di quello che abbiamo visto, giusto? Se siamo in un incidente e si vede succedere qualcosa, il testimone è quello che racconta quello che ha visto, non quello che ha sentito dire da un altro, da un mio amico. Sai, un mio amico, il cugino di un mio amico mi ha detto così. No, te non sei un testimone. Il testimone è quello che l'ha visto. Se nella nostra vita abbiamo visto Dio che ha fatto così nella nostra vita, che ci ha perdonato, per essere luce dobbiamo fare la stessa cosa che Dio ha fatto con noi. L'altro servo, il servo, quello che aveva avuto il perdono, diciamo così, il condono di quel debito da parte del padrone, secondo voi è stato luce e sale per gli altri servi? L'ha portato davanti ai giudici, il suo fratello. Pagami tutto quello che mi devi. Ma perché è stato fatto così con te? A Dio? Perché la gente guarda noi, Dio non lo vede, guarda ognuno di noi. Ma se noi ci comportiamo così con il prossimo, gli altri che ci guardano cosa dicono? Ah, quello sarebbe Dio? Dio funziona così? Ma se invece nella nostra vita c'è il perdono, ecco che allora siamo luce e sale, perché portiamo quello che Dio ci ha dato. Certo, ripeto, non è facile, non è neanche immediato e non è neanche gratis, costa molta fatica, costa dolore. Però nel suo dare la vita Gesù ci ha insegnato che anche quel dolore che ha sopportato sulla croce, ogni tanto l'ho detto ma ve lo rammento, morire in croce non è un colpo di pistola e via, è andata. Morire sulla croce è una sofferenza tremenda, è un'agonia che va a peggiorare più che stai lì, più che peggiora. E non è un'agonia come può essere uno che ha uno spillo o solamente il discorso dei chiodi, non è quello. Subentra tutto un insieme di cose. Comincia a mancare l'aria perché il sangue comincia a grondare piano piano e ti comincia a mancare l'aria perché non c'è più sangue nel corpo che comincia a girare. E quindi come funziona? Noi come funzioniamo? Il sangue serve per portare ossigeno agli organi, ma se non c'è più sangue chi lo porta l'ossigeno? Allora il cuore comincia a accelerare il battito, perché manca l'aria. Manca l'aria, hai bisogno di prendere aria, i polmoni hanno bisogno di essere riempiti, ti viene il fiatone mentre sei sulla croce inchiodato, il fiatone, E come fai ad avere il fiatone lì sulla croce? Devi tirarti su, e per tirarti su a cosa ti appoggi per tirare su? Ai chiodi. E nel fare così ti si allargano ancora di più, esce ancora più sangue, questo circolo peggiora, fino a che non arriva poi un infarto e muori, perché il cuore non ce la fa più. Questa è solo una piccola parte delle sofferenze sulla croce. Ma se Dio è stato disposto a sopportare tutto questo per darci il suo perdono, noi non possiamo essere disposti a perdonare qualcuno che ci ha rubato la gioventù, che ci ha rubato l'infanzia, che ci ha rubato la gioia nella famiglia, che ci ha rubato la gioia nelle amicizie, che ci ha rubato del tempo. Il tempo è vita. La nostra vita è fatta di tempo, ma le persone che ci rubano di questo tempo, siamo disposti a perdonarle. È un lavoro, non è facile, non è stato facile neanche per Gesù. Insomma, se non è stato facile per Gesù, figuriamoci per noi. Però tutto questo a cosa ci deve portare? Ci deve portare alla semplice considerazione che il perdono, con tutta la fatica che può costare, con tutto il dolore che ci può essere dentro, con tutto, anche con tutto il rimetterci che ci può stare dietro, non è niente al confronto del rapporto con tuo fratello e tua sorella. Quel rapporto è qualcosa che vale in una maniera inestimabile, vale come Dio il nostro rapporto. Custodiamolo. Non lasciamo che una litigata ci separi, non lasciamo che una parola detta storta ci divida, perché se lo lasciamo, se lasciamo che siano così le cose, anche Dio è dall'altra parte del muro, non sarà con te, con me. Ma il perdono verso l'altro, se costa così, quanto costa quello verso noi stessi? E poi, è lecito perdonare noi stessi? Dei nostri errori, perché tante volte ritorniamo sopra i nostri errori, è la mente, e più che la mente direi anche il nemico a volte, che ci fa tornare in mente certe cose, e ci torna in mente le cose passate, ho fatto qui, oppure a volte dice hai fatto questo, hai fatto quello, oppure solamente ho fatto questo, ho fatto quello, non sono degno, e chissà che Dio che pensa, e Dio non mi vuole. Ma se Dio non ti voleva, non ti perdonava, non andava in croce per te. E poi ne voglio dire un'altra, ma se Dio ti ha perdonato, ma te chi sei più di Dio per non perdonarti? Siamo noi al posto di Dio che si decide se perdonarsi o no? È Dio che decide chi perdonare. Ma se Dio ti ha perdonato, tu chi sei che rifiuti di perdonarti? Bisogna metterci una pietra sopra, si direbbe, ma è sbagliato mettere le pietre sopra, perché poi fa vermi sotto. Non si mette le pietre sopra al passato, si affronta il passato. In che modo? Non c'è una regola, ognuno poi deve gestire la sua propria situazione, ma sicuramente il punto di partenza è il Signore mi ama e mi ha perdonato, io devo fare altrettanto. E lasciare andare questi legami e questi pensieri che ritornano, anche magari frequentemente, bisogna imparare a gestirli, a rispondere. Perché sono attacchi che vengono nella nostra vita e che ci bloccano. Ci bloccano perché nel momento in cui ci sentiamo in colpa e ci sentiamo colpevoli, sì, dice, ma ci si rivolge a Dio perché diciamo, Signore perdonami, Signore aiutami, Signore qui. Ma non è questa la soluzione. Dio non vuole che andiamo a Lui. Signore aiutami, Signore perdonami e ciao. Non è come il santino che si mette nella panda come unico sistema di sicurezza, come diceva una battuta su Facebook un po' di tempo fa. Non è un sistema di sicurezza, non è un'assicurazione il Signore. Non si va da Lui, Signore perdonami perché mi sento in colpa, ora ho il senso di colpa, chiedo perdono, sono a posto. No. Significa che le cose vanno affrontate diversamente, significa cominciare a avere fiducia in Dio. E per avere fiducia in Dio intendo lasciare da parte tutte quelle che sono le considerazioni, in un certo senso, morali su noi stessi, sulle nostre azioni e i nostri comportamenti. Andare da Dio nudi e dire, Signore, io sono così. Non mi piaccio, ma sono così. Mi devo rendere conto che sono così. È brutto toglierci la maschera davanti a Dio e dire, sono così. ma è necessario, perché nel momento in cui diciamo sono così e in qualche modo ci vogliamo bene, dici no, non mi posso voler bene perché questo comportamento è contro Dio, ma non dico che ti devi giustificare, devi solo accettare il fatto che sei così, debole, fallace, si cade, si sbaglia. Va bene accettarci così? Sì, va bene accettarci così. Perché è da lì che poi programmerai per il futuro tutte le azioni necessarie o per rimediare o in qualche modo per evitare di ricadere in certe situazioni. Si chiama imparare dagli errori. Ma se te nella tua mente gli errori li mandi via, ah Signore perdonami, no, via, via, via. Non funziona così. Nella nostra vita bisogna analizzare quello che è successo. Ritirare fuori quello che abbiamo subito con fatica, con dolore, con difficoltà, ma è necessario davanti a Dio tirare fuori queste cose, le sofferenze, e anche dire a Dio: Signore, ma io sono rimasta ferita, sono rimasto ferito di questo, da quel comportamento, da quelle parole, da quei discorsi. E il Signore può guarire, il Signore guarisce queste cose. E cambia la vita quando siamo perdonati da queste cose, quando ci perdoniamo. Perché il Signore ci ama così come siamo. Il Signore non ci salva per cambiarci. Come tante volte ho sentito dire, il Signore ci accetta così come siamo, ma vuole che cambiamo. Ma perché vuole che cambiamo? Perché non gli piacciamo così? No, gli piacciamo così. Il problema è che a fare come facciamo tante volte, ci facciamo del male da soli. È come se voi foste amico di un autolesionista e gli volete bene, ma volete che continui a farsi l'autolesionista o volete che in qualche modo esca dalla sua situazione di autolesionista? Se gli volete bene siete amici, gli state accanto, gli state vicino, aiutate, ma dimmi chi hai, ma perché fai così? Dio fa così con noi, ci vuole bene, ci accetta così come siamo, ma certo che ce lo dice per noi di cambiare. Non per lui, per noi, perché ci si fa del male. Allora, non è concluso il discorso del perdono, ma senz'altro vorrei mettere l'accento sulla necessità che abbiamo di mettersi davanti a Dio e di chiedere perdono. Per quella che è la nostra, che è stata, che è la nostra condizione davanti a Lui magari. Fare un attimino il punto della situazione e dire, e chiedere a Dio di rivelarci dove siamo nel cammino con Lui, che cosa si aspetta da noi, che cosa posso fare adesso per chiudere con il passato e aprirmi al futuro in un modo nuovo. Perché se noi coltiviamo rancore, vuol dire che quel rancore è legato al passato, a qualcosa che abbiamo subito e ci impedisce di vivere bene il presente, perché siamo proiettati o alla vendetta o a levitare certe situazioni, e guardiamo al futuro, e, come dire, con energie, spendendo energie e risorse che servono, che potrebbero servire, per vivere meglio il presente. Ma se invece ci stacchiamo dal passato, quello che è stato, perdoniamo quello che è stato, i nostri errori che abbiamo commesso, i nostri sbagli, quello che gli altri ci hanno fatto di sbagli e di errori, impariamo dai nostri errori e da quelli degli altri, per cercare di non rifarlo, di comportarsi diversamente, di dare agli altri quello che magari non abbiamo ricevuto noi. Sostiamo in questa situazione davanti a Dio. Non deve essere, Signore, perdonami per questo e questo, punto. No, deve essere un... Signore, aiutami a capire perché ho fatto questo e questo in quella situazione. Qual è stata la molla? Perché se è stato spinto quel mio comportamento da un problema mio, da un malessere, da una condizione, aiutami a risolverla alla radice. Non si può continuare a togliere le ragnatele se il ragno è sempre lì. Ci ritorneranno ragnatele. Uccidiamo il ragno. Vedrete che le ragnatele non tornano più. Bisogna andare alla radice dei problemi. Impariamo questo davanti a Dio, nelle nostre preghiere, quando siamo nella nostra cameretta. Chiediamo a Dio che ci tolga l'origine di quelle che sono le nostre sofferenze oggi, per guardare con speranza al futuro. E la speranza per il futuro qual è? Il fatto di vivere un presente come vuole Dio, un presente in allegria, in gioia. Siate sempre allegri, ma come facciamo a essere allegri se dentro di noi c'è odio, se c'è rancore, se siamo sempre sulle difensive, a stare attenti a quello come ci parla, cosa ci dice, che gesti fa verso di noi, ah non mi ha guardato, ah non mi ha salutato, ah vada qui, mi ha guardato storto. Ma se si vive così, ma questo è vivere, lasciamoci andare, siamo più leggeri. Quello che è stato ci ha ferito, hanno un debito verso di noi, condoniamolo. Non parlo a livello economico necessariamente, parlo proprio di debiti spirituali, di offese che avete ricevuto, condonate, lasciate andare. Dice, ma come si fa? Aumentaci la fede, diceva Pietro, aumentaci la fede, perché si rende conto, e anche noi ci dobbiamo rendere conto, che il perdono per noi è impossibile. Ma chi ce la fa a perdonare 7 volte 7? A maggior ragione 70 volte 7. Già alla seconda, come si dice noi, una te la perdono, ma due no. Minimo bisognerebbe a 7. Poi lui parla di 70 volte 7. Cioè siamo già squalificati in partenza. Manco si parte che già siamo caduti. Allora bisogna arrivare là, ok, tu in terra. Mazza, se manca arrivare a metà. È così. Ma se Dio ci chiede a noi di perdonare 70 volte 7, quanto ci perdonerà Dio? Se lui ci chiede a noi di farlo 70 volte 7, non lo farà molto di più lui? E allora se noi dobbiamo essere disposti a perdonare 70 volte 7, state tranquilli che il Signore vi perdona di più. Non vi sentite in colpa davanti a Dio. Se si è sbagliato, il Signore lo sapeva che si sarebbe sbagliato. Dice, allora si può sbagliare? No, perché se volete bene a una persona non la ferite. Se volete bene a Dio non fate le cose che gli dispiace. Però se l'avete fatta, come dice, figlioletti miei, se siamo caduti, abbiamo un avvocato presso il Padre. Ma quanto vale questo avvocato? Per 2 cause? 3 cause? No, per 70 volte 7 al giorno. Quante volte perdonerò al giorno? 7 volte? No, 70 volte 7, se ce lo chiede Dio a noi. Se 7 volte torna da te, ti chiede, tu perdonalo. Sì, ho capito, ma c'è un limite a tutto. Eh sì, il limite è la nostra vita. Potrete smettere di perdonare gli altri quando sarete con il Signore. Quindi è meglio perdonare. Si può fare un canto? Diciamo tu sei la forza. E mentre c'è questo canto, cantate, pregate, fate quello che volete, però mettetevi davanti al Signore, perché a volte abbiamo bisogno di lode, di adorazione, perché siamo gioiosi. A volte lodiamo e ringraziamo e cantiamo il Signore perché siamo giù e in fede facciamo queste cose. Quindi non so neanche se questo messaggio sia per voi o no. Ne avevo in mente un altro, ma poi non si è sviluppato e mi è venuto in mente questo, quindi questo ho portato. Però se questo è per voi, pregate il Signore, mettetevi davanti a Lui. Dice, Signore, aiutami a perdonarmi, aiutami a perdonare, aiutami a essere più morbido, più morbida con il mio prossimo, a non pensare sempre subito male, a non schizzare, a non essere presa da rabbia, da furia, da rispondere male. Questo vale per me, perché ci si lascia a volte prendere da quella che è la situazione, la contingenza, e ci si dimentica del fatto che non tutto ruota intorno a noi. Dio ha spogliato se stesso, ha deciso di non considerare che tutto girasse intorno a lui e ha messo al centro noi. E lui è venuto da noi e dice, il mondo gira anche intorno a te, perché tu hai valore, anche se ti hanno lasciato, anche se ti hanno detto che non vali niente, anche se non ti volevano, anche se sei venuto al mondo e nessuno ti voleva, un errore, non esiste errore per Dio, tu ci sei perché Dio ti ha voluto. Però queste cose rigirano nella nostra testa o nella nostra vita. Ah, ma hanno lasciato perché non valgo niente. No, non ti hanno lasciato perché non vali niente. Ti hanno lasciato perché non hanno capito quanto vali, magari. Ma Dio non ci lascia perché lo sa quanto valiamo. E allora che ci sia veramente questo tempo in cui possiamo mettersi davanti al Signore e a dire: Signore, smetto di considerarmi e voglio sapere da te cosa vedi in me. E allora vedrete come vi cambierà la vita, perché non vi vedrete più con gli occhi vostri, ma come Dio vi vede. E Dio vi vede con un abito bianco, vestito da sposa, quasi pronti per andare da Lui, a incontrarlo e sposarsi insieme con il Signore per l'eternità, facendo festa, gioia. Sì, Signore, ma sono brutta, questo le donne lo dicono tutte, ma sarò bella, sono brutta. Ma che brutta, agli occhi dello sposo siamo bellissimi. E così, come chiesa, come persone, agli occhi di Dio, siamo bellissimi, ma non lo sappiamo perché non glielo chiediamo. Signore, come mi vedi tu? Perché noi ci vediamo, ho sbagliato qui, ho sbagliato là, e siamo con gli occhi qua, a quello che vediamo noi. Signore, ma tu come mi vedi? E il Signore, sapete cosa vi dice? Dice: non vi dice se siete belli o brutti, perché brutto non è nessuno per il Signore. Ma vi dice: io ti vedo bellissima, raggiante, splendente, ma c'ho questo di difetto. Insomma, chi è innamorato vede delle cose belle anche nei difetti. E il Signore è un po' cieco in queste cose. Ma io non lo vedo quel difetto lì. Ha già pagato. Sì, Signore, ma io sono così. Sì, ho capito, sei così, ma a me va bene. Vedrai che poi cambierai. Piano piano. Vogliamo alzarci in piedi. Cantiamo.